Grazie, lei ha perfettamente ragione. E cosa volete? Succede a tutti e succede anche a me che col passare del tempo in parte modifico certe mie riflessioni. Quel carteggio con Severino risale, se ricordo bene, al 1981, quindi sono 30 anni. Sono 30 anni e forse oggi quello non lo concederei più, né a Severino né alla filosofia scolastica, alla tematizzazione dell'essere o dell'ente come il non nulla, come appunto l'ente nel senso trascendentale, perché oggi mi sono convinto che, scusate se cito ancora una volta Aristotele dice subito, eutis, subito l'essere ha molti significati, non c'è un momento iniziale in cui essere significa per tutti gli enti il non nulla. Subito, fin dal primo istante, essere ha significati diversi. Mi sono convinto, specialmente negli ultimi anni, che c'è stata una sopravvalutazione della tematica dell'essere, una enfatizzazione eccessiva del problema dell'essere nella storia della filosofia, a partire dal momento in cui è stato introdotto in filosofia il concetto di creazione, come dare l'essere, come produrre l'essere, e non condivido questa enfatizzazione, questa sopravvalutazione, così come non condivido, e l'ho scritto più volte e mi sono attirato le condanne dei tomisti, la concezione di Dio che Maritain e Gilson attribuiscono a Tommaso come l'essere stesso, l'essere per eccellenza. Qui ci sono critiche fatte dalla filosofia analitica, specialmente inglese, Peter Gitch e Anthony Kenny, a questa concezione di Dio e dell'essere, che mi hanno convinto, le ho scoperte da una decina, da una quindicina di anni, mi hanno convinto e ritengo di non poter più condividere quel concetto di essere, che poi è anche quello di Frege o di Russell o di Quine, come il quantificatore esistenziale, eccetera, che ha un significato unico che precede la sua divisione in molti significati. Oggi sono convinto, e credo di essere in questo più aristotelico di prima, che l'essere fin dal primo momento, subito, si dice in molti sensi, quindi non c'è. Però effettivamente in quel carteggio dicevo così, e quindi lei ha capito, lei ricorda giusto, ricorda bene, non si sbaglia. Ho leggermente modificato la mia posizione a questo proposito.
Ma allora non so se dir bravo Riccardo, bravo a te, ma tutti e due bravi, perché avete chiarito un punto di snodo. Un'altra domanda? Abbiamo ancora qualche minuto. Vieni. Un aristotelico qui appare all'orizzonte.
Martina, conosciamo bene la domanda di Riccardo. Se potesse chiarire con qualche ulteriore battuta come il diciamo, multivocismo, l'antiunivocismo possa salvare il divenire della proprietà che ha indicato Severino, perché in effetti il fatto che l'essere abbia vari significati, come lei stesso in vari suoi saggi rileva, l'essere come potenza e atto, uno dei quattro dei significati dell'essere, è una descrizione del divenire, quindi non è una soluzione, perché potenza significa potenza di essere. Tralasciando l'essere come vero, l'essere come accidente è un significato che già comporta il riferimento alla contingenza, quindi comporta la contraddittorietà. L'essere come sostanza è categoria, comunque la sostanza si corrompe. Voglio dire, se venendo e battesse, sì, è vero che l'essere si dice molti significati, ma di questi significati alcuni sono inevitabilmente nichilistici, quindi le obiezioni all'univocismo non si traducono immediatamente in obiezioni alla sua obiezione a divenire, non so se mi spiego. Se potessi chiarire ulteriormente come il fatto che l'essere abbia molti significati potesse, diciamo, salvare almeno quei sensi che vengono considerati significativi, se lo cedino dalla contraddittorietà.
Non so se ci riesco, posso tentare dicendo che il cosiddetto principio di Parmenide, cioè l'essere è e non può non essere, secondo me non si applica all'essere, perché non c'è un essere in generale di cui si possa dire che non può non essere. Ci sono molti modi di essere, radicalmente diversi gli uni dagli altri, di alcuni dei quali si può dire non può non essere, ed è l'essere necessario, ma non di tutti, mentre di altri, anzi della maggior parte di quelli con cui noi abbiamo a che fare, questo non si può dire. Del principio di non contraddizione io mantengo solo la formulazione aristotelica, per cui ovviamente non si può dire che sia contemporaneamente una cosa e anche il suo contrario, ma non che non si possa dire che non può non essere. Può non essere, dipende dal tipo di ente con cui abbiamo a che fare. Ci sono enti finiti, ci sono enti transeunti, ci sono enti, come dire, effimeri. Dite che questo è nichilismo, va bene, sarà nichilismo, però ci sono enti effimeri. L'unica cosa che, come ho detto prima alla fine, che si salva è che se ci sono stati, nulla può far sì che ciò che è stato non sia mai stato.
Domanda? Subito, se no. Faccio io una domanda a Enrico. Ma se di uno si può dire che non può non essere, Tommaso ha ragione. Se di uno si può dire che non può non essere, allora di chi è? Tommaso ha ragione. Perché ce l'hai con Tommaso?
Perché se di uno si può dire che non ce l'ho con Tommaso, non ce l'ho con Tommaso. Ce l'ho con certe interpretazioni di Tommaso. Per esempio, lo dico chiaro, Etienne-Gilson, di cui pure ammiro la grandezza come storico, perché intende quell'actus essendi di Tommaso come semplice esistenza, alla maniera di Frege, alla maniera di Russell. Invece è certo che lui non può non essere, ma il suo essere non è la semplice esistenza comune a tutto ciò che è.
Assolutamente.
È la massima delle perfezioni, la somma di tutto, che solo lui ha.
Ma gli sono di quello.
E questo San Tommaso, secondo me, lo ha capito. Sì, San Tommaso oscilla anche lui, come tutti, anche nelle prime ore, nell'ente dei sensi, in certi momenti pare che sia la semplice esistenza. In altri momenti non dice che Dio è l'esse ipsum, ma che è il esse sum ipsum. È il suo stesso essere, non l'essere in generale. Il suo essere,
sì,
che è l'essere perfettissimo.
L'essere pieno, non l'essere.